Fratelli carissimi, oggi è la festa di San Lorenzo, martire della Chiesa di Roma, delle origini, martirizzato nel III secolo d.C. sotto l'imperatore Valeriano, il quale aveva emanato un editto secondo il quale tutti i vescovi, i sacerdoti e i diaconi dovevano essere messi a morte. Anche il Papa, Papa Sisto II, fu sorpreso mentre celebrava la Santa Messa in una catacomba e il 6 agosto venne condotto al martirio. Di San Lorenzo hanno parlato in tanti, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, ecco, soprattutto è famoso il testo di Sant'Ambrogio nel quale lui racconta le vicende che riguardano San Lorenzo poco prima della sua morte, del suo martirio. Ecco, San Lorenzo, dice Sant'Ambrogio, vedendo che il suo vescovo, il vescovo di Roma, il Papa Sisto, veniva condotto al martirio, cominciò a piangere. Ma non perché San Sisto era condotto a morire, ma perché egli doveva sopravvivere. E quindi San Lorenzo comincia a dirgli a gran voce: «Dove vai, padre, senza tuo figlio? Dove ti affretti, o santo vescovo, senza il tuo diacono? Non offrivi mai il sacrificio senza il ministro?» Eccetera, eccetera. Potete capire che cosa è la santità eroica di San Lorenzo, che piangeva non tanto perché il suo vescovo andava a morire, ma perché lui rimaneva in vita, perché non aveva la possibilità di consumare tutto se stesso per amore di Cristo. E San Sisto gli disse: «Stai tranquillo, fra 4 giorni sarà il giorno della tua glorificazione». E come sappiamo, secondo la tradizione, San Lorenzo viene martirizzato su una graticola posta su carboni ardenti. Pensiamo al nostro caldo di questi giorni, non è niente in confronto a quello che è stato il martirio di San Lorenzo. Ecco, fratelli, comprendiamo adesso un po' meglio che cosa è la parola che il Signore ci ha rivolto di questo chicco di grano che cade in terra e che è chiamato a morire, a consumarsi per produrre frutto. Anzi, di Gesù dice: «Chi ama la propria vita la perde, ma chi la odia in questo mondo la conserverà per la vita eterna». Eppure, fratelli, io non ho mai trovato un commento che fino in fondo esaurisca, comprenda questa parola di Dio, se non negli scritti della Divina Volontà, che mi accingo immediatamente a leggervi, perché le mie parole sono certo che saranno superflue nel commentare una pagina del Vangelo che resta comunque oscura, ambigua. Che significa? Se tu non odi la tua vita in questo mondo, non la potrai conservare per la vita eterna, questa chiamata a morire, eccetera. Potremmo fare tutte le riflessioni ascetiche, spirituali e mistiche che vogliamo, ma la luce della comprensione che abbiamo dagli scritti di Luisa non le potremo mai raggiungere. Siamo nel volume 11, sappiamo bene la preziosità di questo volume, 4 luglio 1912, dove in poche parole Gesù dice a Luisa che la divina volontà deve essere il sepolcro dell'anima. E voi sapete che cosa avviene in un sepolcro? Un sepolcro, il corpo si consuma, resta lì, chiuso, avvolto. Ma dal sepolcro che cosa succede? Dal sepolcro si risorge, perché tutta la vita cristiana è morte e risurrezione, e si risorge a vita nuova, a vita novella, ma tutta divina. Allora leggo, dice Luisa: «Stamane, dopo la comunione, stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù: in che stato mi son ridotta? Pare che tutto mi sfugge, patire, virtù, tutto». Cioè, Luisa si scoraggia perché sembra che nella sua vita spirituale, anziché di andare avanti, va indietro. Per cui la sua esperienza di penitenza, il patire, sembra che gli stia venendo meno, l'impegno nelle virtù, e non ne parliamo. Tutto sembra che gli sfugge di mano. E questa anima santa si sta un pochettino perdendo d'animo. Perché? Perché secondo quello a cui era abituata a fare, se progrediva nelle virtù e quindi diventava brava, diventava migliore del giorno di prima e quindi magari dentro di sé diceva «Oh, come sono stata in gamba! Oh, come sono stata brava!» e quindi magari si inorgogliva pure un po'. Ecco, questo significava che Dio era felice. Dio è felice perché tu sei brava. Ti dai da fare, progredisci, oh che brava figlia, invece non è proprio così, è così, ma non è solo così, ecco perché il dono della divina volontà lo dobbiamo sempre accogliere secondo quello che in termini tecnici si chiama l'ermeneutica della continuità, per non commettere alcuni errori che purtroppo sono stati fatti. Cioè, non è che noi distruggiamo tutto il passato, tutto il cammino spirituale di una volta e apriamo uno nuovo. No, siamo in continuità, ma una continuità che deve segnare il passo. E allora, di fronte a questo momento di scoraggiamento di Luisa, sentite che cosa dice Gesù. Figlia mia, che c'è? Vuoi perdere il tempo? Vuoi uscire dal tuo nulla? Mettiti al tuo posto, al tuo nulla, affinché il tutto potesse tenere il posto in te. Come a dire, scusami figlia cara, ma tu ti vuoi sentire qualche cosa? Ti vuoi sentire qualcuno? Che mo all'improvviso, siccome non sei tanto per la quale, ti vuoi pure scoraggiare. Guarda che lo scoraggiamento è superbia. Stai al tuo posto, stai al tuo nulla e non ti credere di essere nessuno. Perché se tu sei quello che sei, il nulla, allora il tutto può fare di tutto nel tuo nulla. Cioè io posso agire. Continua Gesù. Sappi però che tutta devi morire nella mia volontà, il patire, le virtù, tutto. Tutto devi morire vuol dire che tu, in altre parole, tutto devi considerare, come dice San Paolo, spazzatura in confronto alla mia volontà. Stai nella mia volontà, affogati nella mia volontà e non preoccuparti di niente. Pensa solo a me, occupati solo di me. Continua Gesù. Il mio volere deve essere la tomba dell'anima. E come nella tomba la natura si consuma fino a scomparire affatto, e dalla stessa consumazione risorge a vita più bella e novella, così l'anima, sepolta nella mia volontà come dentro d'una tomba, morrà al patire, alle sue virtù, ai suoi beni spirituali e risorgerà in tutto alla vita divina. Qui Gesù non sta dicendo che non sono cose buone le virtù, eccetera, ci mancherebbe altro, ma sta dicendo che anche l'attaccamento del cuore a cose buone, come sono le virtù, come sono i patimenti, le penitenze, le preghiere, cose buone. Ma se tu attacchi il cuore anche a queste cose, al punto tale che tu prendi vita da esse, perché esse sono per te motivo di vanto, sono il tuo guadagno, sono il tuo orgoglio, sono il tuo vanto, allora no, non ci siamo capiti, dice Gesù. Stai tranquillo, tu devi morire a tutto e devi stare solo in me, nel mio volere, capito? Stai con me, dentro di me, fonditi con me, nel mio volere. E basta. E poi tutto il resto verrà. Stai tranquilla. Perché tutto è vita umana, anche vita spirituale. Ma io ti voglio dare più che una vita umana e una vita spirituale. Io ti voglio dare una vita divina. Nella tomba della mia volontà, tu ti devi trasformare in me. Devi risorgere da Dio, da luce. Esci. Entri larva ed esci farfalla, entri tenebra ed esci sole. Questo è il processo di consumazione che avviene nella tomba della divina volontà. Ma perché questo avvenga, tu devi morire a tutto. Continua Gesù. Ah, figlia mia, pare che vuoi imitare i mondani, cioè gli uomini del mondo, che sono portati a ciò che è nel tempo e finisce. Ecco, i mondani sono quelli che si preoccupano di cose che passano. E ciò che è eterno non ne fanno conto. Diletta mia, perché non vuoi imparare a vivere solo del mio volere? Perché? La tua vita la devi prendere solo dal mio volere, qualunque cosa fai, non la devi fare tu dicendo: ah, questa cosa la faccio io, perché poi devo dimostrare anche sottilmente a me stesso, agli altri e persino a Dio che so in gamba. E no, tu fai le cose con il tuo volere in questa maniera qua. Tu le cose non le devi fare con il tuo volere, le cose le devi fare con il mio volere, le devi prendere in me, al punto tale che alla fine in te non ci deve essere niente se non il nulla, perché io ti darò tutto. E sono stato io a farlo. Com'è difficile spiegare queste cose. Concludo. Perché non, dice Gesù, perché non vuoi vivere solo della vita del cielo, anche stando sulla terra? Il mio volere, ecco, incominciamo a dare delle immagini chiare, no? A volte vi ho detto che la volontà di Dio, il divin volere, è come il cuore di Dio. Ecco, entrare nel cuore di Dio e stare nel cuore di Dio, tranquilli, sereni, ecco, questo significa entrare nella divina volontà. Ora Gesù dice: il mio volere è l'amore. Proviamo ad immaginare così. Che cos'è la divina volontà? È un oceano sconfinato d'amore, è l'essenza stessa di Dio. Questa è la divina volontà, ok? Quindi il mio volere è l'amore, quello che non muore mai, non quello che sappiamo che finisce il giorno dopo. Sicché per te il sepolcro deve essere la mia volontà, il coperchio che ti deve serrare, incalcinare, senza darti più speranza d'uscire, è l'amore. Ecco, questo è l'amore. E poi ogni pensiero che riguarda se stesso, anche sulle stesse virtù, è sempre guadagnare per sé e quindi sfuggire dalla vita divina. Mentre se l'anima pensa solo a me, a ciò che riguarda me, e prende in sé la vita divina, cioè la vita mia, e prendendo la vita divina sfugge la vita umana, prende tutti i beni possibili. Ci siamo intesi? Dice Gesù e ha concluso. Dico io a voi, ci siamo intesi? Non so se riusciamo ad entrare in queste verità sconvolgentissime. Per questo chiediamo l'intercessione alla Vergine Maria assunta in cielo, la quale mai ha fatto un solo atto per se stessa, per un tornaconto, per guadagnare. Diceva Gesù a Santa Veronica Giuliani: Veronica, fai finta che nel mondo esistiamo solo io e te. Beh, certo, esistono tutti quanti gli altri, no? Però proviamo ad immaginare questo. Questa è la vita nella divina volontà. E in questo troveremo tutti gli altri, ma in maniera divina. Siano lodati Gesù e Maria.